Sono queste le parole che il Signore Gesù, la prima volta che si è presentato ai Suoi, con queste parole li ha salutati, entrando, passando attraverso le mura, nella sala dove erano riuniti. Ma posso dirvi che sono particolarmente toccato questa mattina. Prima dell'incontro parlavo con il fratello Emanuele di empatia. Ebbene, sembra che lui avesse letto le mie note, perché nell'introduzione che lui ha fatto, ma anche nel corso dello svolgimento della lode e dell'adorazione, anche le parole dette dal pastore Stefano finora, hanno un po' segnato. No, mettilo per terra, grazie. Ebbene, alle mie spalle è preparata la cena del Signore. E quest'oggi, da calendario, ricordiamo la sua risurrezione. Da calendario. L'inizio è la sintesi del progetto glorioso che ci ha portato ad essere tutti quanti noi qui viventi e presenti al Signore. È stato più volte parlato in questo finora dell'amore, l'amore eterno di Dio. E questo episodio che vediamo qui preparato alle nostre spalle si apre proprio con delle parole che toccano profondamente il nostro cuore, perché lo leggete all'inizio del capitolo 13 del Vangelo di Giovanni. Quando Gesù dice, la parola di Dio dice, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuto per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Li amò sino alla fine. E questo amore ci ha portato qui. E come è stato detto, che non sia questo giorno semplicemente una ricorrenza, si mangia, ebbene domani si fa andiamo a fare la scampagnata, domani piove. Comunque, che sia veramente impresso nel nostro cuore quello che il Signore Gesù, la parola di Dio ci dice che come ha interpretato questo giorno. La parola di Dio ci dice che anche Gesù, la nostra Pasqua, è stata immolata. Ebbene, pensiamo a questo. Ma senza andare oltre, vorrei introdurre la meditazione questa mattina con due versetti dal Vangelo di Matteo. Il primo, Matteo capitolo 5, il versetto 6, leggiamo queste, molti di voi quando sono andati a visitare Israele, sono saliti sul monte Arbel, il monte delle trasfigurazioni, cioè il monte della beatitudine, perdonate. E in questo versetto leggiamo: beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Affamati e assetati di giustizia. E vedremo nel corso della meditazione come questa giustizia, che cosa è significato questa giustizia per il Signore Gesù. Ed ancora, al capitolo 6 del sempre del Vangelo di Matteo, il versetto 33. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Una brevissima parentesi per indicare questa espressione qui, ma non vorrei che andaste oltre con la vostra attenzione, perché questo versetto è incluso in quel brano che va catalogato con il titolo Le preoccupazioni, dal versetto 25 al versetto 34 del capitolo 6 di Matteo, ma che è introdotto dal versetto 24, nessuno può servire due padroni, eccetera, e inizia perciò vi dico. E questo gruppo di versetti ci parla di vestire, mangiare e vivere. Dunque, Sono i pagani che cercano queste cose, ma il Padre ha bisogno, sapete, sa che ha bisogno di queste cose, quindi non siate con ansietà solleciti per cosa mangerete, di che vivrete, come, perché sono il Signore sa che avete bisogno di queste cose, e queste cose vi saranno date in più. Perché dico questo? Ma poi andiamo subito oltre, perché non vorrei divagare troppo. C'è anche un cantico che dice: cercate prima di venire, tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Non è così, sono queste le cose principali che sono vitali per la nostra vita e il Signore sa che ce l'ha, ma andiamo avanti. Torniamo a noi, alla giustizia ed al regno di Dio. E come è stato anche questo ricordato, questo giorno da calendario, cioè la Pasqua di risurrezione, fa parte di un episodio, certamente il più glorioso, perché ci parla della risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo, un episodio del grande progetto che il Signore, che il Dio Padre aveva concepito fin dalla fondazione, prima anzi della creazione, della fondazione del mondo, mandando ad effetto quello che era l'oggetto del suo amore, come è stato anche citato nel Vangelo di Giovanni, quel versetto che conosciamo bene tutti quanti, che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E qui entriamo già nel concetto di giustizia di Dio, perché di Dio nella sua giustizia non poteva permettere che il mondo, le sue creature peccaminose perissero, ma la sua santità e la sua giustizia non poteva permettere questo, e allora ecco che si fa avanti il Signore Gesù che dice: Padre, soddisferò io la tua santità, la tua giustizia e soprattutto il tuo amore, vado io a morire per queste persone che tu ami tanto. E il Signore Gesù cosa ha fatto? Si è spogliato, in Filippesi è scritto che lui si è, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, divenendo simile agli uomini, e per questo ha sopportato la morte e la morte di croce. Ma la morte di croce, guardate a che punto ci ha portato alla morte di croce del Signore Gesù, che Gesù è scritto in Galati 3,13, leggiamo queste cose. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Quando sento questo, ero io quel maledetto che doveva essere appeso alla croce. Per chi crede, ciascuno di noi era quel maledetto che doveva essere appeso alla croce. Ma Gesù si è sostituito a me e a ciascuno di noi. È diventato maledizione per noi, perché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Giustizia, santità, amore di Dio. Si è fatto maledizione per noi. Ma ancora, è scritto anche un altro, ancora più, non più importante, ma sono struggenti. In 2 Corinzi 5,21 è andato oltre questo. Colui che non ha conosciuto peccato, Gesù, l'unico giusto che ha calcato questa terra, che non ha mai peccato. Altre versioni dicono ha portato i nostri peccati, ma qui è ancora più cogente, ancora più tremendo. L'ha fatto diventare peccato. Essere peccato, cosa significa? Che niente, nemmeno un'unghia del Signore Gesù era più nella condizione originaria di santità, ma era tutto peccato. Perché? Affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Festeggiamo Pasqua di risurrezione, ma questo è quello che è costato la mia e la tua salvezza. E infatti è scritto anche che noi, grazie a Dio Padre, a Lui dobbiamo di essere in Cristo Gesù, che ci è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Oggi potremmo dire tranquillamente che non solo è la Pasqua di risurrezione del Signore Gesù, ma anche la Pasqua di risurrezione di ciascuno di noi, perché noi in Cristo ci è stato abbonato tutte le sue sofferenze. Ma possiamo anche trovarci a passare delle sofferenze, ma è scritto ancora nella parola di Dio che se ci troviamo a soffrire per motivi di giustizia, glorifichiamo il Dio, perché il Dio della gloria riposa in noi. Ma non è detto che dobbiamo passare questo io, però se siamo consapevoli e vogliamo essere suoi fedeli discepoli, dobbiamo spogliarci di noi, prendere ogni giorno la nostra croce e seguire il Signore Gesù. E seguire il Signore Gesù. Non voglio spaventare nessuno, ma le orme del Signore Gesù non ci portano soltanto al monte delle beatitudini o al monte della trasfigurazione, ma ci portano prima e soprattutto al Monte Calvario. Quello è l'amore emblematico, è la giustizia più forte del Signore Gesù. Possiamo trovarci a passare, dobbiamo passare, ma facendo nostro quel sacrificio, facendo nostro tutto quel senso importante, fondamentale, immenso di amore. E per quello avere gratitudine nel nostro cuore. Gratitudine, quando ci riuniamo per celebrare un culto di lode e adorazione al Signore, che ci sia la gratitudine in noi, è scritto in Ebrei, perciò avendo un regno, ricevendo un regno, e questo abbiamo ricevuto dal Signore Gesù, ricevendo un regno che non può essere scosso, offriamo a Dio con gratitudine un culto d'amore, perché Dio è anche un fuoco consumante. Ma l'opera terrena di Dio, del Signore Gesù, non si è fermato alla croce o alla risurrezione, ma quando si è presentato ai suoi con quelle parole che vi ho detto, pace a voi, la parola di Dio ci dice che è rimasto con loro, facendosi vedere vivente in mezzo a loro, che erano riuniti nell'alto solaio, facendosi vedere per 40 giorni, parlando loro delle cose relative al regno di Dio. Al regno di Dio, la giustizia del regno di Dio, le cose attinenti al regno di Dio. E questo argomento, che è stato trattato anche dall'Apostolo Paolo nei 2 anni della sua prima prigionia qui a Roma, leggete questo alla fine del capitolo 28 del libro degli Atti degli Apostoli, Paolo riceveva ogni giorno discepoli o persone che volevano sentire da lui le cose attinenti al regno di Dio, e parlava lui del regno di Dio, lo leggete alla fine del capitolo 28 del libro degli Atti. Ma sapete una cosa? Il libro degli Atti non si ferma al capitolo 28, è riportato qui nelle nostre Bibbie soltanto 28 capitoli, ma è l'unico capitolo della parola di Dio che non è concluso. Dobbiamo noi continuare le meravigliose gesta che il Signore ha affidato agli apostoli e per loro anche a ciascuno di noi. Quell'andare per tutto il mondo, proclamare l'Evangelo, fare discepoli. Siamo noi, per la grazia di Dio, che siamo chiamati a scrivere il capitolo 29 del libro degli Atti degli Apostoli. Ma andiamo, dopodiché, dopo questi 40 giorni c'è stata l'ascensione al cielo. E come è stato anche questo detto, ho detto, sembra che questi due ragazzi qui davanti a me abbiano letto le mie note. Empatia. Il Signore Gesù siede alla destra del Padre, vivente, e vive sempre per intercedere per noi. E l'ascensione, quello che è avvenuto e avverrà, anche questo da calendario sarà ricordato tra 40 giorni. L'ascensione è l'atto del Presidente della Repubblica che proclama la verità, insomma, dà il sigillo alla veridicità della legge, adesso mi sfugge, la ratifica, il Signore Dio Padre ha ratificato, ha dato un atto immenso di approvazione, ratificando completamente l'opera fatta dal Figlio. Quell'opera che è stata generata appunto dal suo senso di santità, di giustizia e soprattutto di amore. Ha ratificato, approvando, facendo risorgere dai morti. Puoi riproiettare per favore Matteo 5,6, per favore. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Ad una prima lettura frettolosa questo termine giustizia potrebbe essere confuso con una giustizia umana. Io sono giusto, faccio ricordo, noi non siamo giusti, siamo giustificati, ma in termini biblici non si tratta qui di giustizia umana. Il Signore parla sì di una nostra giustizia, quando dice più avanti, sempre in questo capitolo, che la nostra giustizia deve superare quella degli scribi e dei farisei, altrimenti non regneremo, non entreremo nel regno dei cieli. E al capitolo 6 inizia: guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, non ne avrete premio. Va bene, ma ricordiamoci sempre, qualora dovessimo confondere questo senso, questa parola di giustizia con la nostra giustizia, che la nostra giustizia è scritto nella parola di Dio, è agli occhi del Signore un panno sporco. Qui si parla di giustizia divina ed è uno dei versetti più importanti del Sermone sul Monte, perché è data beatitudine a coloro che vivono di questa fame, di questa sete di giustizia, e coloro che vogliono avere una comunione più profonda con il Signore al fine di conoscerlo più profondamente, poter poi riproporre nella propria vita le preclare virtù del Signore Gesù, tutte le sue qualifiche, in particolare mostrare quello che è chiamato il frutto dello Spirito Santo, che leggete in Galati 5:22, che sono tutte le preclare virtù e condizioni, situazioni e realtà dello Spirito che animava il Signore Gesù Cristo. E questo possiamo ottenere se siamo proprio mossi da questa fame e sete di giustizia, perché così potremo essere saziati. Ma con questo forte desiderio del nostro cuore possiamo ottenere tutte queste preclare virtù. E troviamo tale forte desiderio, ad esempio, in Mosè, quando al capitolo 33 leggiamo che quando lui dice che ho trovato grazia agli occhi tuoi, se la tua presenza non viene con me, con noi, non farci partire di qui. Tu dici che ho trovato grazia, eppure mostrami le tue vie. Mosè era animato da questo senso di giustizia. Ma c'è qualcosa che addirittura noi cantiamo, ecco, i figli di cuore sono stati animati da questo senso, quando leggiamo nel libro dei Salmi, Salmo 42, al versetto 2, lo cantiamo, come il cervo, che non sia semplicemente un canto, che non sia, i figli di cuore erano animati da questa sete. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio? Puoi proiettare anche il versetto 6, per favore? Sempre del Salmo 42. L'anima mia è abbattuta in me, perciò io ripenso a te dal paese del Giordano, dai monti dell'Ermon, dal monte Misar. L'anima mia è assetata. Per favore, anche il versetto 1. Come la cerva desidera corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. Cantiamo questo canto. Ma i figli di cuore erano assetati di Dio, della giustizia di Dio. Che questa fame e questa sete coinvolga anche noi. Coinvolga anche noi. L'apostolo, il re Davide, scusa, questo non te l'ho detto, il Salmo 63 al versetto 1, Eleonora, scusami, 63:1. O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba, di te assetata l'anima mia, a te anela il mio corpo languente in aria e terra senza acqua, l'uomo secondo il cuore di Dio. E lui poteva essere l'uomo proprio secondo il cuore di Dio, proprio perché aveva questa sete. Anche quando era caduto in quei tremendi peccati che la parola di Dio ci riporta, in particolare l'adulterio e l'omicidio di Uria Litteo, era assetato di questo. E il Salmo 51 ci parla di quel suo grande di questo grande amore. Anche il Salmo 51 è stato dato come questo al... No, forse parlava di quell'altro, scusate, mi sono troppo preso da queste cose, ma il Salmo 51 è detto al capo del coro. Il re Davide, l'uomo assetato di Dio, che aveva compiuto quel grande peccato, certamente l'aveva compiuto in, non palesemente, ma quando ha confessato il suo peccato, è stato cantato dal coro. È stato cantato dal coro. Ho peccato contro te, contro te solo. Ma leggiamo ancora di questa sete che ha animato l'apostolo Paolo, e leggiamo alcuni versetti dalla lettera ai Filippesi, capitolo 3, versetti da 7 a 10. Ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura. Nell'originale, in ebraico e in greco, perché il Vecchio Testamento è stato scritto in ebraico, ma è stato tradotto in greco nella Septuaginta. Quel versetto che qui, quella parola che qui è scritto, tanta spazzatura, è ancora più impressionante. Il termine scubalon, escremento, escrementi. Paolo ha considerato tutte le sue virtù come tanti escrementi al fine di guadagnare Cristo, attenzione ora, e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia. Lo stesso apostolo Paolo riconosceva che la sua giustizia era un panno sporco agli occhi del Signore, ma con quella che sia mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Ancora, tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conformi a Lui nella sua morte. Paolo desiderava anche la comunione con le sue sofferenze. E l'ho detto prima, è scritto che se soffriamo per motivi di giustizia, della giustizia di Dio, glorifichiamo Dio nel nostro cuore, essendo consapevoli che Dio approva quella nostra. Non che dobbiamo soffrire per nostre mancanze o altro. In quel caso dobbiamo soltanto rammaricarci con noi stessi, ma se soffriamo per motivi di giustizia. E Gesù stesso lo dice in uno dei suoi discorsi, quando vi faranno del male per causa mia, e sembrerà di fare una cosa buona il mondo, quando vi oltraggerà, eccetera. Queste cose qui. Ma se soffriamo per motivi di giustizia, glorifichiamo Dio nel nostro cuore. Con quella espressione, beati, di beatitudine, il Signore Gesù ci esorta ad essere affamati ed assetati dalla presenza di Dio, della sua parola, della guida e della potenza dello Spirito Santo. E solo così possiamo contrastare, resistere e vincere a Satana con tutte le sue astuzie. L'altro versetto, per favore, Matteo 6,33. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Cercate, un imperativo presente, e nella economia biblica quel presente è un presente continuo, cioè cercate continuamente. Non che noi non l'abbiamo trovato, abbiamo trovato il regno di Dio. Al momento della nuova nascita la parola di Dio ci dice che siamo introdotti già e possiamo vedere, entrare nel regno di Dio. Ma quel cercate che dobbiamo vedere e portare avanti ogni giorno, quotidianamente, ci porta a ricercare il regno e la giustizia di Dio in ogni nostra azione, in ogni nostro parlare, in ogni nostro momento. Nei rapporti familiari c'è il regno di Dio in quello che sto facendo. Mariti, amate le vostre mogli, il regno di Dio. Mogli, siete sottomesse come al Signore, è il regno di Dio ed è la giustizia di Dio. Vado al lavoro, cerco il regno di Dio e la giustizia di Dio in quel mio movimento, in quel mio agire. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio. Il Signore Gesù ci esorta È vero, già quando ha insegnato il Padre nostro, noi diciamo venga il tuo regno, ma forse non perdonatemi, ma spesso si ha dei pensieri abitudinari nelle nostre manifestazioni, anche nei nostri momenti liturgici, quando ci riuniamo, ma che ci sia quella consapevolezza di quello che è costato al Signore Gesù, ma a Dio Padre innanzitutto, il trovarci qui liberamente riuniti per dare un tributo di lode e adorazione al Signore. Ci esorta Gesù a perseverare nella ricerca del regno di Dio e della sua giustizia, e questi devono essere gli obiettivi principali della nostra vita. Il suo regno, cioè la sua autorità, la sua volontà, i suoi propositi, e ciò comporta il rinunciare a noi stessi. Lo dice Gesù: chiunque vuole essere mio discepolo rinunzi a se stesso. Di solito si passa oltre questa espressione, si parla subito del prendere la propria croce. No, prima c'è il rinunciare a noi stessi, perché io non potrei mai e poi mai prendere la croce, che è la volontà di Dio per me, se non rinuncio a me stesso, ai miei desideri, alla mia volontà, al mio libero arbitrio. Il mio libero arbitrio mi deve portare a quello, ma rinunciando a me stesso, a quello che vorrei fare io per ogni cosa. Lo dice l'Apostolo Paolo: ogni cosa mi è concessa, ma non ogni cosa mi è profittevole. Rinunciare a noi stessi. Allora ecco, questo è il regno di Dio, perché possiamo essere veramente discepoli del Signore Gesù, e inoltre la sua giustizia, cioè i suoi valori di verità e di santità. In merito a tale imperativo, e concludo con questa esortazione, in merito a tale imperativo cercate, la mia preghiera è che possa trovarsi non solo ora, ma da ora, semmai lo sia stato in prima, che possa trovarsi in ciascuno di noi il fermo proponimento che animava il re Davide quando ha dichiarato: una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo Tempio. Cena del Signore, Gesù li ha amati fino alla fine. È stato il suo amore, proiettato dalla giustizia, dalla santità e dall'amore di Dio. Non sono stati gli odi che l'hanno tenuto fermo sul legno della croce. Non sono stati quegli odi che l'hanno fatto essere maledizione. Non sono stati quei chiodi che l'hanno fatto essere peccato, tant'è vero che lui, quando la parola di Dio ci dice che sudava sangue nel giardino di Getsemani, quando ha chiesto a Dio Padre per ben tre volte di passare oltre da lui quel calice senza che lui bevesse, è stato l'amore di Dio Padre, e lui, pieno di quell'amore, ma pieno dell'ubbidienza alla giustizia e alla santità di Dio, che l'ha tenuto fermo su quel legno, a ciò che noi potessimo vivere una vita di resurrezione, ora e sempre. Il Signore vi benedica.